was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo questa trasmissione con una poesia di Denis. Tutto quello che ho. Tutto quello che ho è il mio sguardo miope e astigmatico sul mondo, che comunque vede meglio di tanti altri. Tutto quello che ho è il mio corpo scomodo, imponente e fragile. Tutto quello che ho è un etto e mezzo di feroce sarcasmo, non di più, non di meno. Tutto quello che ho è una macchina analitica che sfreccia nella mia testa senza assicurazione. Tutto quello che ho è la paura che mi accompagna di non riuscire, di non capire, essere solo, essere vivo. Tutto quello che ho è il mio assoluto talento nell'essere inaffidabile e un po' eremita. Tutto quello che ho è una betoniera di frasi coraggiose nella mia bocca impastata e un esercito di fotografie nel mio cardio che, come un diaframma troppo aperto, illuminato a lungo, conosce croce e delizia della sovraesposizione. Tutto quello che ho è il gomitolo delle braccia che mi amano, in bilico fra nebbia e catarsi in questa giornata di sole. Ciao a tutte di nuovo, ciao a tutti di nuovo. Questa puntata è divisa in due parti. Vorremmo dedicare la prima parte a femminismo e antifascismo, perché gli avvenimenti di Cremona ci hanno spinta a rifare il punto su proprio quello che è il rapporto fra femminismo e antifascismo, perché è una problematica che è una cartina di tornasole e che apre scenari di collocazione e di individuazione del nemico di genere e di classe. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata invece a un'analisi delle follie securitarie, come le abbiamo chiamate, e avremo un collegamento con una compagna Notav.
Allora, volevamo trattare di questo argomento prendendo spunto purtroppo da una cosa orribile che è successa a Cremona, l'aggressione che c'è stata davanti al CSA Dordoni da parte di Casa Pound. E questo ci ha fatto ricordare, ci ha fatto venire in mente che ci interessava ripuntualizzare su perché il femminismo è antifascismo. Per fare questo discorso vorrei partire dal fatto che molto spesso si gioca sulla questione dell'antifascismo e viene schiacciata ovviamente da parte non dei compagni ma da parte dell'esterno rispetto alla questione degli opposti estremisti, quindi c'è l'estremismo rosso, c'è l'estremismo nero, vabbè, ma siete esagerati, la violenza, no alla violenza, siete la pericolosità, eccetera. In realtà parto da questo punto proprio perché in realtà c'è un discorso che riguarda molto invece quello che è stato il percorso del femminismo nei vari decenni, che è il fatto che se si schiaccia tutta la questione dell'antifascismo o del fascismo sulla questione degli opposti estremisti, si rischia di annacquare, di pacificare tutto quello che è uno scontro ideologico, perché in realtà si è fatto tutto un lavoro negli anni da dopo la seconda guerra mondiale, quindi dalla restaurazione, no?
della resistenza addirittura
di tentare di pacificare e di togliere completamente quella che è la discriminante ideologica, in quanto appunto il fascismo era responsabile per sua natura, non per gli eventi che sono accaduti né per quanto riguarda la singola persona che ha razzolato male, ma è responsabile di un comportamento, un atteggiamento, un'ideologia che è necessariamente opposta a chi invece parla di libertà, parla di riappropriazione, parla di diritti, anche se in senso lato, no? Però c'è nel senso, nel fascismo tutto questo non c'è.
Beh, prima di tutto diciamo che così per grossissime linee quello che stava dicendo Emi in effetti può essere sintetizzato in quelli che più o meno sono i principi informatori dell'ideologia fascista, cioè gerarchia sociale sessista, ruolizzazione precisa del maschile e del femminile, ruolizzazione del sociale, divisione della società in dominanti e dominati, razzismo, idea che ci siano razze tra queste e quelle inferiori e superiori, omofobia, transfobia, lesbofobia.
E tutto tanto questo non è un errore, cioè non è una lettura esterna o revisionista, che invece è quella che danno a noi. Ma è esattamente quello che è il fascismo, cioè non esiste un fascismo delle prime ore buono e poi un secondo fascismo che per colpa del nazismo, perché a volte circola addirittura questa cosa che se non era per il nazismo in realtà il fascismo andava bene,
il cosiddetto fascismo sociale.
Esatto. Non è così, cioè nel senso, spingo veramente a studiare un po' meglio la questione, ma il punto è che c'è proprio una manovra di revisionismo politico nei confronti di quello che è il comunismo, di quello che è la sinistra, diciamo la sinistra, non la sinistra del PD, la sinistra quella rivoluzionaria.
PD non è sinistra,
non è sinistra,
è destra
però
moderna.
Purtroppo dobbiamo
Sì, viene,
facciamo questo discorso proprio per rompere, no, queste definizioni, per appunto la trasmissione il nome delle, i nomi delle cose, proprio perché vogliamo ripuntualizzare ogni volta sui contenuti e sui significati delle singole parole. Perché questo si collega al femminismo? Questo si collega al femminismo perché il femminismo è stato il primo a subire nei secoli, no, il, cioè il femminismo, le donne, e certo, poi la, l'elaborazione del femminismo ovviamente ha portato a, a elaborare delle ideologie, quindi rimanere un, con un'identità di sinistra, proprio perché in realtà c'era una pacificazione, no, legata soprattutto a quello che era i problemi rispetto alle donne, no, vabbè adesso vi siete emancipate, no vabbè però non, le donne sono tutte, sono tutte donne. E su questo riprendo un pezzo di una frase del, di Simone de Beauvoir del 76, che scriveva nel Secondo Sesso: una femminista si consideri o no di sinistra è di sinistra per definizione. Cioè questo l'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto l'iniziativa su come si chiamava, sul, sulla la, questioni di genere e la sinistra di classe. E in realtà al contrario, cioè le compagne che avevano fatto, partecipato o comunque vissuto il periodo della lotta armata non si erano definite all'epoca come femministe, però poi si ritrovavano molto su discorsi, su elaborazioni che noi ritenevamo molto femministe, anzi diciamo in alcuni casi d'avanguardia su determinate cose, su determinati punti. E lo stesso è al contrario, cioè nel senso, per, essendo una compagna femminista, per forza sei di sinistra, cioè non, non esiste il femminismo che non sia di sinistra. Sinistra intesa rivoluzionaria, intesa quella appunto nel momento diciamo culmine in cui il femminismo si è sviluppato.
È proprio perché sono le pratiche politiche che definiscono poi le soggettività, no? Appunto dicevamo che una femminista non può, non può essere fascista, deve essere necessariamente antifascista, perché altrimenti non è femminista, proprio per le idee che sottendono il fascismo e per le idee che dovrebbero sottendere il femminismo. Tanto è vero che ogni volta che si sentiamo parlare, cioè questo discorso è molto importante per un motivo, perché si sente parlare ogni tanto di femminismo di destra, ma, e ogni volta che sentiamo parlare di femminismo di destra ci rendiamo conto che c'è una grande confusione tra la parola femminismo e comunque tra i contenuti di quello che è il femminismo e il cosiddetto invece emancipazionismo. Quindi c'è una sovrapposizione molto forte fra femminismo e emancipazionismo. L'emancipazionismo, che non è altro che una conquista di diritti parziali o di posizioni sociali all'interno di questa società, può coinvolgere strati di donne ideologicamente impostati in maniera varia. Però l'emancipazionismo non ha nulla a che fare con il femminismo, perché il femminismo è un percorso di liberazione dalla gerarchia, dai ruoli, dai concetti di oppresso e oppressore, dalla divisione sociale in classi, dalla ideologia fallocratica e sessista che per esempio in forma invece è fondante rispetto al fascismo.
Anche perché in realtà il fascismo si fonda su Dio, padre e famiglia,
certo,
cioè nel senso... Quindi è un po' complicato riuscire a uscire da questa struttura gerarchica in cui e dire no, noi ci siamo liberate.
Tanto è vero che io volevo fare una nota su quella che è l'oppressione sulle donne. Diciamo che l'oppressione sulle donne è trasversale, ed è vero che è trasversale, perché vengono picchiate le donne di destra, vengono picchiate le donne di sinistra, vengono picchiate le donne qualunque, perché la strutturazione di questa società, società impostata sulla, sul patriarcato, presuppone un asservimento di un sesso all'altro, e quindi l'oppressione delle donne è vero che è trasversale. Questo non significa però che sia trasversale la risposta. nel senso che finché le donne di destra staranno all'interno di un discorso di destra in cui viene ribadita la gerarchia, la divisione sessuata della società, la gerarchia dei sessi, la gerarchia delle razze, la divisione in classi, chiaramente non avranno nessuna speranza di uscire dalla condizione né di subalterne né di oppresse. Quindi l'unica strada che hanno per poter prendere quella che noi chiamiamo coscienza di genere è uscire da una configurazione ideologica che le tiene asservite per definizione. Quindi il fatto che siano anch'esse oppresse e il fatto che da questa oppressione non escano se non rendono conto della presa di coscienza di genere di classe non sono in contraddizione, bensì c'è un rapporto dialettico. Questo è molto importante, cioè un discorso di questo tipo è molto importante. Perché? Perché c'è questa tendenza a parlare di femminismo di destra, tant'è vero, e c'è questa tendenza a uniformare il sociale e le lotte delle donne, che ci interessano in particolare, in un rapporto di convivenza civile fra i sessi e quindi di dimenticare la struttura dell'oppressione di genere. Appunto la collocazione rispetto all'antifascismo è molto importante perché, per esempio, nel 2009 c'è stata una presa di posizione di alcune componenti del femminismo socialdemocratico, ma che si sono definite antisessiste, antirazziste, ma hanno tolto la discriminante antifascista.
E questo è un grosso problema, anche perché a nostro avviso in realtà non bisognerebbe avere contatti politici di nessun tipo con strutture che appunto decidono di fare questo passaggio e di unirsi, no, a tutto ciò che è un calderone pacificato in cui non c'è una definizione ma si è tutte insieme. Ricordiamo i palchi di Se non era quando, dove fasciste di destra, insomma, suore e finte compagne, no, si abbracciavano allegramente per... Rifacciamo sempre questo esempio perché è talmente eclatante che è semplice da utilizzare, ovviamente, poi ce ne potrebbero stare altri milioni. A noi ci ha toccato questo, ma perché si è svolto qui a Roma poi il grande concentramento,
no, ma
quindi l'abbiamo visto con i nostri occhi, l'abbiamo toccato,
certo,
percepito.
Ma soprattutto per un motivo, perché ha avuto un grande seguito. Cioè, quando è venuto fuori Se non ora quando, che non era nient'altro che una filiazione del PD in funzione di annacquamento di lotte sociali sia femministe sia sociali in senso lato, quindi di classe, quando è venuto fuori ha avuto un grandissimo seguito. Cioè, voi ve lo ricorderete il milione di donne che sono andate in piazza dietro a Senora, con una acriticità totale che non ci dovrebbe appartenere, che speriamo che non si ripeta più, perché hanno praticamente rilanciato Dio, Padre e Famiglia insieme alle fasciste buone e hanno creato quel clima di divisione un'altra volta in sante puttane, donne per bene, donne per male, e con una rivisitazione in chiave moderna di quello che è l'asservimento femminile.
Certo, perché ovviamente hanno utilizzato, no, tutto lo scandalo delle donne, delle escort, per strumentalizzare e per darsi forza. E ovviamente in tutto questo l'ideologia si uccide. Ovviamente il femminismo è il primo step, no, in cui si è visto che l'ideologia, no, non c'entra niente, no, non abbiamo colore, né rossi né neri. Noi il nostro colore, questa... lo dobbiamo ribadire, è rosso, non ci stanno dubbi.
Viola e rosso, ma non nel senso di viola. Viola è un colore femminista che ci hanno scippato anche quello. A proposito, proprio perché il viola è un colore femminista, facciamo tanti auguri in diretta a Viola, che è la bambina di Giulia e che è una nuova adepta della coordinamenta, piccolissima.
E mi sono un po' persa, scusate. E questa cosa della discriminante, dell'antifascista, in realtà è fondamentale perché in realtà bisogna ricordarsi, in realtà anche nelle lotte che si portano avanti, cioè nel senso che quando si fa lavoro di massa, quando si prova a creare questa coscienza nei territori, nelle università, ovunque ci va di lavorare, ovviamente noi dobbiamo ricordarci che comunque questa è una discriminante che per quanto ci riguarda è interna al femminismo, e quindi nessuno si può appropriare del femminismo. Bisogna dare i nomi alle cose, quindi quello che fanno sui palchi le istituzioni si chiama emancipazionismo, non si può chiamare femminismo, perché assolutamente il femminismo è antifascista o non sarebbe tale.
E ricordiamoci sempre che gli eredi spirituali del fascismo prosperano e sono i neoliberisti attuali, PD in testa, che hanno trascinato e stanno trascinando il paese in una povertà diffusa, nella miseria del lavoro, della disoccupazione, delle guerre neocoloniali, chi più ne ha più ne metta, e che ribadiscono i principi di gerarchia, meritocrazia, autorità, dove le leggi sono un feticcio da osservare a prescindere, come quelle razziali di tanti anni fa.
E questo qui si ricollega perfettamente anche a quello che è successo a Cremona, cioè nel senso, i fascisti, e mi dispiace per i cani, ho tutto un grande rispetto per i cani, ma i fascisti sono i cani dei liberali, adesso dei neoliberali, cioè sono sempre stati strumentalizzati semplicemente per sedare quello che i liberali non erano in grado di fare, perché ovviamente non erano in grado di utilizzare le maniere che hanno i fascisti, cioè le aggressioni, no? Il gioco sporco, il prenderti alle spalle, quello non se lo potevano permettere, quindi avevano bisogno di qualcuno, di qualche bestia che andasse in giro e facesse lavoro sporco. Sono nati così i fasci, sono stati portati avanti e nascosti, continuati a essere foraggiati dallo Stato liberale, proprio perché quella era la loro funzione, ed è da quando sono nati i fasci questa è stata esclusivamente la funzione che hanno detenuto, e continuano a fare questo. Poi sì, ogni tanto si pensano di aver, non so, fatto opere di bene, leggiamo sui loro blog dei neofascisti di oggi che loro sono in grado di parlare del sociale, di cultura, eccetera eccetera, ma non rimangono che semplici bestie che si occupano semplicemente di mantenere l'ordine dello Stato. Sono dei servi, semplicemente questo, non sono nient'altro, non vogliono ribaltare il sistema, sono parte del sistema.
Certo, il fascismo come anche il nazismo sono una delle varianti che la borghesia usa nei momenti di necessità, non sono esterne alla borghesia, sono una variante che viene usata in caso di necessità. Allora, tanto per finire questa prima parte, ribadiamo una cosa: che il femminismo è antifascista, antisessista e antirazzista, e che questo significa una collocazione di campo, e che dichiararsi antifascista significa scegliere da che parte stare, e non è una scelta indifferente ma una scelta necessaria, e quindi con questa scelta bisogna fare i conti, nel senso che quelle e tutti quei componenti che fanno degli opposti estremismi rivalutazione, critica di destre varie, distinguo sulla violenza e sulla violenza di chi è oppresso, stanno da un'altra parte.
city
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti. I poveri, le povere e i cammelli. Sembra, diciamo sembra, perché le notizie dei media sono da prendere sempre con le molle, che una vecchietta di 82 anni, Giovannina, sfrattata da casa, abbia volutamente lasciato aperta la bombola del gas e scritto un biglietto in cui diceva che così l'appartamento, chi l'aveva sfrattata, non se lo sarebbe goduto. E l'appartamento è saltato in aria, provocando nel palazzo un morto e parecchi feriti. Al di là delle letture psicologiche, antropologiche e innatistiche che lasciamo a chi le teorizza e le motiva, è evidente che la povertà è una condizione sociale e politica e la sua percezione è cambiata nel corso del tempo. Nella cultura giudaico-cristiana, che tanta parte ha avuto nella storia dell'Europa, i poveri trovavano conforto nel principio che le pene che pur dovevano subire in questa vita, se fossero state accettate con serenità, sarebbero state ricompensate nell'aldilà. In pratica, la traduzione del principio evangelico è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. E questo si traduceva nel dovere dei ricchi di essere caritatevoli e di conquistarsi il regno dei cieli attraverso le opere, soprattutto di bene. La prima rottura con questo quadro è operata dalla Riforma protestante, nella versione luterano-calvinista, che recuperando Agostino in contrapposizione a Tommaso d'Aquino, teorizzava e teorizza che la ricchezza è la manifestazione tangibile della predilezione di Dio. Non a caso la riforma, per le modalità per cui si impose, reprimendo e soffocando le istanze comunistiche di Münzer, costituì una spinta importante per l'affermarsi della borghesia e contribuì a creare le premesse perché la stessa si imponesse come classe dirigente. Poi il trionfo del capitalismo negli anni della sua affermazione, cioè nella stagione vittoriana, coincise con la percezione e la lettura dei poveri come delinquenti e dei quartieri popolari come problema di ordine pubblico. Fu la rivoluzione d'ottobre, trasformando il marxismo da tema per iniziati a strumento concreto e il comunismo da utopia, uno dei tanti sogni coltivati dall'umanità, a realtà realizzata e realizzabile, a costringere la borghesia ad affrontare il problema dei poveri e delle povere con modalità diverse. Fu la paura del comunismo che aleggiava dopo le rivoluzioni d'ottobre a spingere la borghesia a elaborare l'idea che fosse necessario per la propria conservazione e crescita un rapporto diverso sia con la povertà nei paesi occidentali sia con i popoli del terzo mondo per i quali coniò la teoria del desarrollo. La venuta meno della paura del comunismo, la demonizzazione della sua stessa idea e il contemporaneo autosviluppo del capitalismo che ha approdato al neoliberismo hanno rimosso dalla borghesia qualsivoglia idea di mediazione con i poveri e le povere, qui da noi e nei paesi del terzo mondo. Il capitale si mostra ora col suo vero volto, senza il trucco con cui si era mascherato, e si esplicita compiutamente come nella stagione vittoriana. I poveri sono tali per colpa loro e vanno affrontati con criteri di ordine pubblico, sono potenzialmente tutti delinquenti. I quartieri dove si affollano vanno percepiti con preoccupazione di ordine legale, poliziesca, militare. I popoli del terzo mondo vanno riportati alla stagione coloniale, guidati da proconsoli occidentali di estrazione locale, devono rinunciare a ogni pretesa di effettiva indipendenza, devono cedere le loro materie prime alle multinazionali e le popolazioni locali devono essere ridotte in semischiavitù e accettare la nostra economia. In definitiva, una vittoria a tutto campo dei valori della cultura capitalista, una volta veicolata attraverso il principio della superiore civiltà e ora attraverso quello della vera democrazia. Un cocktail esplosivo, mix di alcune idee guida: l'irriformabilità della natura umana, la naturalità delle differenze sociali, l'accettazione delle ingiustizie non più perché lo vuole Dio, ma perché questo è il destino dell'umanità e lo vuole il mercato. Ma evidentemente la vecchietta non si è fidata del premio dell'aldilà e tantomeno della teoria del cammello. Non si è colpevolizzata per la sua condizione di indigenza, pensando di meritarsi l'esclusione sociale per incapacità, come teorizza il neoliberismo, ma non è neppure sprofondata in sensi di colpa e vittimizzata, come pretende questa società, perché ha dichiarato di non essere affatto pentita. Ma non è che forse ha capito qualcosa? Ma se l'avessero trovata morta stecchita di freddo su qualche panchina, si sarebbe pentito qualcuno? Ma di chi è la colpa di tutto questo? Dello sfratto e del palazzo saltato in aria? La colpa è delle istituzioni, di chi autorizza sfratti senza preoccuparsi di che fine fa chi abita lì, di chi gli sfratti li esegue nascondendosi dietro il comodo schermo della legalità e della legge, di chi non attiva i servizi sociali per trovare alternative abitative valide. E i servizi sociali hanno l'unica preoccupazione di togliere i figli alle donne che sono in carcere? Questo sfratto è passato attraverso diversi snodi istituzionali e tutti sono rimasti indifferenti alle conseguenze sociali delle scelte e dei comportamenti. Il neoliberismo esplicita fino in fondo la barbarie del capitalismo e la validità di quanto detto da Rosa Luxemburg: o socialismo o barbarie. Ciao.
I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me.
Abbiamo chiamato la seconda parte della nostra trasmissione Follia Securitaria. Allora, tanto per cominciare, abbiamo un collegamento con una compagna Notav, adesso cercheremo di collegarci, speriamo di non sbagliare, che ci racconterà quello che è capitato a lei e altre compagne l'altra notte e che dà veramente da pensare.
Pronto? Ciao Elisabetta.
Ciao, benvenuta. Abbiamo anticipato un attimo il collegamento perché abbiamo intitolato questa seconda parte della nostra trasmissione Follie Securitarie, e perché si occuperà anche di quello che sta preparando, del nuovo pacchetto sicurezza che sta preparando il governo, sembra che domani vada in approvazione. Comunque, al di là di questo, ci sembrava importante che voi, che tu, se e come vuoi, ci raccontassi quello che vi è successo l'altra notte.
Sì, allora innanzitutto un saluto a tutte coloro che ci stanno ascoltando. E niente, vabbè, il mio intervento sarà diciamo poco serioso, poiché si tratta di un episodio che ha a che fare con il campo dell'assurdo, ecco. Nulla, martedì scorso ci trovavamo tre compagne e vabbè, una cagnolina, la mia cagnolina, in auto di ritorno da un'assemblea Notav in Valle di Susa, e al casello di Torino Parchera, tornando verso Milano, dove abitiamo tutte e tre, anzi tutte e quattro, ci troviamo in un normalissimo posto di blocco, proprio di quelli classici con volanti, paletta e divise. Veniamo fermate, esibiamo i documenti come richiesto, e da lì inizia una sorta di teatrino, ecco. L'alcol test che viene richiesto per la compagna che al momento guidava l'automobile è negativo, perché appunto venivamo da un'assemblea e non da una festa, e quindi pensiamo di essere lasciate andare, poiché i controlli che loro si sentivano di voler fare non avevano avuto esiti per loro. Invece no, rimaniamo ferme per
ma è vero
un'ora.
Che hanno chiesto i documenti anche al cane? Questa è una cosa che a me mi ha sconcertato. I documenti del cane?
Sì, devono fare ovviamente tutti i controlli secondo loro, e quindi hanno chiesto anche i documenti del cane.
Il
mio cane è fornito, quindi a quel punto, con noi in auto, documenti esibiti, tutti in regola, del cane compreso, al contesto negativo, sai, non avevano assolutamente niente a cui aggrapparsi. Nonostante ciò, si chiudono in auto per fare i terminali con i nostri documenti in mano, e a quel punto evidentemente rimangono un po' incerti sul da farsi, al che vediamo attraverso i vetri dell'automobile su cui eravamo rimaste, perché faceva parecchio freddo dato che era notte fonda, vediamo che telefonano a lungo, incerti nel che cosa fare. Evidentemente chiedono istruzioni alla questura o a chi per lei, non sappiamo, non ci interessa poi neanche tanto saperlo. Sta di fatto che per 50 minuti rimaniamo lì ferme. Questi
50 minuti?
Chiedono.
Caspita.
Sì, più o meno un'oretta, appunto perché, come ben sappiamo, le divise non sono solite ragionare con il loro cervello, o perché non ce l'hanno o perché non possono farlo, ammesso che ce l'abbiano, e quindi chiedono istruzioni. Sì. Queste istruzioni evidentemente dicono loro di trovare un modo per romperci le scatole, e quindi lo fanno chiedendo alla compagna che guidava l'automobile di andare in macchina con loro per andare al pronto soccorso per fare un drug test.
Assurdo.
A quel punto diventa un'evidente provocazione, e la nostra pazienza che avevamo dimostrato fino a quel momento standocene buone in auto viene
magari spiega un attimo che
rotta.
Cos'è questo test? Spiega a chi ci ascolta che cos'è questo test, cioè che cosa...
Sì, allora l'alcol test è quello che viene abitualmente Vabbè. Chiamato palloncino, per cui ti fanno soffiare dentro un aggeggio che misura il grado alcolico nel sangue, il quale era negativo. Il drug test invece prevede un prelievo del sangue e un esame delle urine
per eventuali
per
problemi di droga,
quel motivo di andare in ospedale. Da lì inizia ovviamente a mancare completamente la nostra pazienza.
Beh, cioè,
ovviamente
come minimo
dopo 50 minuti c'è anche questa provocazione, e quindi iniziamo a fare un po' pagare queste scelte ai due agenti che volevano portarci in ospedale. Ne nasce un'accesa discussione, per cui ci pongono di fronte con innumerevoli incertezze e altre telefonate in questura, perché a quel punto lì i due non sapevano veramente che cosa ne dovevano fare di noi.
Sì.
Alla fine della fiera, in poche parole, succede che un'altra di noi guida l'automobile, non la compagna che stava guidando prima, perché a quel punto prima avrebbe dovuto fare il test, e seguiamo la volante dei due poliziotti all'ospedale. Arriviamo in ospedale, raggiunte poco dopo da alcuni compagni e alcune compagne che erano venute così a portarci solidarietà e a farci compagnia, e la compagna che originariamente guidava l'automobile viene portata a fare le analisi del sangue, appunto le analisi delle urine per attuare questo drug test. Ovviamente la cosa poi non gliela facciamo passare proprio così liscia, e non avendo null'altro da poter fare, ci siamo impegnate a far passare le successive ore il più infernalmente possibile a questi due in divisa, sia quello che è entrato con la compagna che doveva svolgere gli esami senza
perché pure è andato l'accompagnata dentro. Certo, mi pare chiaro.
E all'altro piantone che era rimasto di fuori con noi, i quali si sono ovviamente presi tutti gli insulti che meritano, perché meritano ovviamente come sempre solo quelli, a maggior ragione in situazioni così dove
cioè, è evidente, cioè, è una persecuzione evidente, cioè, è pazzesca, cioè, noi ci ha lasciato veramente interdette. Vai, continua.
Sì, tra l'altro non è, sicuramente non è una situazione insolita quella di essere fermate e magari di passare anche per via dei terminali di persone così che non sono completamente ignote, di passare più tempo in attesa affinché si svolgano tutti quelli che sono i controlli secondo loro dovuti, ma in questo caso ovviamente la cosa è andata un pochino oltre, quindi non ce ne siamo state proprio zitte.
Certo.
Ecco, le due divise si sono passate credo le ore più brutte della loro serata. Si sono presi tutti gli insulti che meritano, con anche qualche irrisione nei loro confronti, visto che le analisi che si sono svolte in quel pronto soccorso, guarda un po', non avevano poi nessun valore legale, quindi non si capisce poi neanche bene che cosa ne abbiano fatto di quello che si sono portati via, perché uno dei
loro ha tanto
insistito per andare via con il tampone delle urine non ha nessun valore legale.
Ma voi scherzate?
Non sappiamo tuttora che cosa se ne sia fatto.
Ma voi scherzate? Si è portato via il tampone dell'urina insieme alla nave?
Si è portato via il tampone dell'urina insistendo con la dottoressa che lo guardava attonito, insisteva sul fatto che non se ne poteva fare niente legalmente, quindi sai, ci siamo chieste un po'
certo.
cosa se ne sia effettivamente fatto di questo tampone, e giustamente si sono presi appunto gli insulti che meritavano, tra cui sicuramente quello di essere gli stronzi feticisti e guardoni pure, non solo, non ripeto tutte le male parole, ma potete immaginarle. Ecco.
Non bastavano mai. No, è che il problema di fondo è chiaramente che queste sono operazioni di persecuzione, no? Gratuite fino a se stesse, ed è soltanto un sistema per sfiancare, no? Alla fine rischia anche di perdere la calma, anzi voi troppa ne avete avuta e siete state anche troppo lucide, troppo con la testa sulle spalle, perché chiaramente di fronte a delle cose di questo tipo una può anche perdere veramente la bussola, cioè, che poi è quello che di solito vogliono e cercano, no? Quindi
certo, perché poi tutto il loro atteggiamento era assolutamente atto a produrre questo, cioè a farci perdere le staffe,
capito, perché
insultarli con le parole poi quelle che per loro risulterebbero sbagliate, alle quali poi possono attaccarsi, ma
certo.
Se vuoi ringraziamo il fatto che siamo un po' abituate
a
essere
non è
fermate
la prima
e trattate
volta.
Così, per cui il nostro allenamento ormai è tale, per cui siamo riusciti a ribaltare la situazione e a fargli passare sicuramente delle ore sufficientemente spero, sufficientemente infernali, anche se non bastano mai.
Noi infatti abbiamo grande ammirazione per come vi siete comportate e quindi vi facciamo un grandissimo augurio, prima che non vi capiti più una cosa del genere, perché è veramente pazzesca, ma secondo che come si dice la presa in giro e la figura barbina che hanno fatto sia più di più abbia più peso che non qualsiasi reazione forte. Questa è una cosa molto bella, che l'ironia che una si può portare dentro e che riesce anche a superare molte volte la violenza a cui viene sottoposta. Quindi complimenti, compagne.
grazie mille.
Allora un bacione a tutte, compresa Rima, quindi
grazie.
Un bacione affettuoso anche alla cagnetta. Ciao, grazie.
Grazie Elisabetta, ciao. Un bacione a te e a tutte le ascoltatrici, a presto.
We'll be right back.
E continuiamo con le follie securitarie in questo poco tempo che ci rimane, ricordando la notizia di questi giorni. Uno studente turco che frequentava un corso alla scuola normale di Pisa è stato espulso dall'Italia in quanto avrebbe manifestato simpatie islamiste su alcuni siti internet. Questo sarebbe avvenuto a fine dicembre. Gli inquirenti avevano perquisito l'abitazione, trovato riscontri e sospetti, ai sospetti iniziali ovviamente, manco fosse CSI. Secondo quanto si è appreso, il giovane straniero avrebbe postato alcuni messaggi anti-occidentali su blog e siti internet islamisti, monitorati dalla polizia. Le sue affermazioni non sono sfuggite agli investigatori, che dopo una breve indagine hanno individuato e rintracciato il turco, notificandogli un provvedimento di espulsione immediato, che è stato eseguito. Lo straniero è stato accompagnato presso prima un CIE e poi rimpatriato. La comunicazione formale è stata anche inviata ovviamente alla normale per informarla che lo studente non avrebbe più potuto seguire il corso a cui era iscritto. Nota carina che insomma leggevo poco prima di iniziare la trasmissione sui vari giornali che riportavano la notizia è che lui ha dichiarato: forse avranno tradotto con Google Translate e non hanno capito assolutamente niente di quello che scriveva.
Allora, questo però è particolarmente grave per svariati motivi. È particolarmente grave perché permette, cioè si sono permessi di espellere delle persone per delle idee, non per qualcosa che hanno fatto, no? Allora, il fatto che su questo non ci sia un'adeguata levata di scudi è una cosa altrettanto grave, perché come l'hanno fatto nei confronti dello studente turco lo possono fare contro chiunque, contro tutte quelle e tutti quelli che a qualsiasi titolo un domani o oggi non sono graditi al sistema. Questo discorso qui però viene da lontano. Quando è stata fatta la legge turco-napolitano nel 98, ed è una legge fatta dalla cosiddetta sinistra, dal PD e quindi da quella che è invece la destra moderna, noi dobbiamo sempre ricordarci che è stata istituita la cosiddetta detenzione amministrativa, e quella volta hanno detto: ah sì, per i problemi della migrazione, perché sono stati istituiti i CIE, i problemi della migrazione, per controllare chi viene e chi va, per gestire l'immigrazione eccetera. E noi già quella volta avevamo fatto dei documenti in cui dicevamo: no, non è il principio della detenzione amministrativa, è gravissimo, perché chiunque può essere internata, espulsa per quello che pensa, per quello che è e non per quello che ha fatto. E questo che sta succedendo e che succede non è altro che la messa in atto di quello che noi avevamo paventato e avevamo denunciato, perché il problema dell'immigrazione non esiste più. Qui lo strumento della detenzione amministrativa, della detenzione quindi nei CIE, lo strumento dei CIE e lo strumento dell'espulsione ha dei connotati esclusivamente politici. Oltretutto, domani pomeriggio, se non mi sbaglio, la riunione del Consiglio dei Ministri, ci sarà l'unione del Consiglio dei Ministri che riporta all'ordine del giorno il disegno di legge misura per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale. Di questo ci sono soltanto delle anticipazioni, delle varie idee, ma sono state dette diverse cose su quello che verrà deciso, compreso il fatto che può essere monitorato qualsiasi cosa, possono essere controllati tutti i siti a qualsiasi titolo e possono essere anche controllati tutti i voli aerei, i patentini dei passeggeri.
Siamo ovviamente arrivati a uno stadio di controllo a tutto campo, onnicomprensivo. Ovviamente tutta la vicenda poi sul terrorismo, no? Con la scusa di Charlie Hebdo darà poi a darà il via probabilmente addirittura dei pool antiterrorismo, almeno sì. Circola questa voce, non mi sconvolgerebbe, anche perché vi ricordo che quando c'è stato il caso Mafia Capitale, quando è scoppiato, Marino ha creato un assessorato alla legalità e alla trasparenza. Questo assessorato ha l'assessore Alfonso Sabella. Alfonso Sabella era un magistrato che era il coordinatore durante i fatti di Bolzaneto nella caserma Bixio dell'organizzazione e il controllo sulle attività dell'amministrazione penitenziaria. Il processo a Sabella fu archiviato, anche se pure il tribunale comunque nelle note finali in cui spiega le motivazioni scrisse che comunque il suo comportamento fu non proprio adeguato alla necessità del momento e che insomma il controllo era stato fatto un po' così e vabbè, ovviamente due righe insomma l'hanno detto, tanto per sciacquarsi la coscienza hanno alzato le mani dicendo sì vabbè un po' ha sbagliato quindi insomma questo per ricordarci quanto ogni volta che ci sia un caso, quello di Mafia Capitale fa proprio ridere i polli, perché cioè, nel senso sono loro, rimangono loro, ministri e tutti quanti, e poi ci mettono gli altri che ovviamente si devono riprendere, perché ovviamente è un po' ti do questo, ti do quell'altro, e tutto il giro continua.
Comunque è chiaro che la tendenza è, cioè una tendenza che si è dimostrata anche con le leggi, con la legge contro il femminicidio, no? Cioè che si usa un allarme sociale, un problema di allarme sociale, per introdurre leggi securitarie, controllo sui cittadini, stretta di controllo sociale, controllo a tutto campo, che poi può servirgli per qualsiasi cosa. E quindi è questo l'anima del neoliberismo, il controllo capillare di tutti i momenti della nostra vita, e noi ci opporremo a questo più che possiamo, come possiamo e in tutti i modi che potremo. Vi auguriamo una bella serata, nonostante queste notizie non siano delle migliori. Mandiamo un grande abbraccio a tutte quelle e a tutti quelli che sono privati della propria privati della propria libertà. Vi ricordiamo che per leggere i testi, per risentire le nostre trasmissioni, potete andare su coordinamenta.noblogs.org e per scriverci su coordinamenta@autistiche.org. Ciao. Oh no, there's something to it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.